se i cantieri iniziano a piacerti, se anche per te si stava meglio quando si stava peggio, o semplicemente sei curioso di sapere cosa c'era prima, allora sei pronto a viaggiare nel tempo con i malvagi mastrovieri Valentina, Chinoppi e Lorenzo.
I predatori del tempo.
I predatori del tempo. La storia della cultura pop a 360 gradi su Radio Animati.
Ed eccoci qua, ciao a tutti, ciao da Lorenzo.
Ciao da Chinoppi.
Ciao da Valentina.
Siamo i predatori del tempo, quelli che ogni settimana, ogni puntata vi portano a spasso nel tempo.
Bene, mi sembra
anche
così.
Anche perché se eravamo i predatori della casa,
vi portavamo a spasso per la casa.
Esatto, esatto, cosa che piace molto alle amiche quando vai a casa loro. No, più che altro stavo pensando, bella, mi piace questa presentazione così asciutta, così... Il 2018 Radio Animati è così,
è asciutto,
all'insegna dell'asciuttezza.
Asciutto come i pannolini Linea.
Asciutto e pulito. No, scherzi a parte, sì, alla fine non c'è molto da dire. Insomma, se ci ascoltate ormai da diverse puntate, da diversi anni, detta no, nel contesto della trasmissione, sapete perfettamente di cosa andremo a parlare. Andremo a portarvi in un anno e parleremo di cosa ci piaceva in quell'anno, cosa c'era al cinema, cosa c'era alla radio, cosa c'era in televisione, come si divertiva la gente in quell'anno, un po' basandoci sui nostri ricordi, un po' anche su quello che così anche la rete ci ricorda, si ricorda al posto nostro. Quindi quest'anno, dopo essere tornati felicemente dal 1983 nella scorsa settimana, ci spostiamo un anno avanti e arriviamo a masnadierare nel 1984. Si dice masnadierare?
Sì,
adesso
dai.
Sì.
Bene,
adesso
perfetto.
Si
può. Un neologismo anche oggi, il mio scopo è un neologismo ogni puntata.
Al giorno, esatto. Un neologismo al giorno.
No, dai, la settimana mi basta. Comunque, appunto, 1984, che ne parlavamo giusto un attimo prima di iniziare la trasmissione, è un anno di quelli che ci vorrebbe probabilmente un anno di trasmissione per parlarne a fondo, giusto?
Direi proprio di sì. Un anno ricchissimo di cinema, di spettacolo, di TV e ovviamente anche di cartoni animati.
Ricchissimo, lo vedremo, insomma, abbiamo tanto tempo per parlarne insieme. E da dove vogliamo cominciare?
Ma io tornerei al cinema, se siete d'accordo, che ne dite voi?
Perché no, perché no?
Io ripartirei proprio dal nostro mitico cinema.
Ottima idea, anche perché il 1984 è stato un anno incredibile, come davvero non ne capita molto, molto di rado, al punto che alcuni critici ritengono che per la storia del cinema a tutt'oggi sia stato l'anno più importante, tutta la storia del cinema.
Davvero?
Non tanto per la quantità dei film, ma per la qualità, e in particolar modo perché è un anno in cui escono capolavori di genere, cioè tutta una serie di film che ancora oggi sono considerati capostipiti di un genere che ancora magari oggi è in voga, o comunque ancora oggi vengono visti come il riferimento per il cinema d'avventura, oppure per la fantascienza.
Insomma,
per la commedia,
quei film che sono rimasti,
sì,
ecco,
esatto,
diciamola così.
Cioè, ma non necessariamente, che vi devo dire, capolavori da cineteca, anche se poi chiaramente lo diventeranno, o magari qualcuno lo è già diventato, ma proprio perché hanno influito in modo totale sull'immaginario collettivo degli anni Ottanta. La nostra generazione ha un immaginario collettivo che si è basato moltissimo sui film usciti nel 1984.
Personalmente posso dire che il 1984 è un anno che inizio a ricordare in maniera, insomma, completa, ecco, insomma, mi ricordo tanti eventi del 1984, non è qualcosa che magari ho vissuto dopo, insomma, è proprio qualcosa che ricordo in prima battuta.
Io me lo ricordo benissimo il 1984.
Io non lo so, ora magari cominciamo a parlarne, ne vediamo. Sicuramente molti dei film usciti poi davvero nel 1984 sono rimasti anche nella mia personale classifica dei film preferiti, però probabilmente si tratta di film che ho rivisto in seguito, non di film che ho visto per la prima volta al cinema nel 1984. Però insomma, vediamo, magari qualcosa mi viene in mente.
Partiamo un po' con i film, allora, Vale. Che cosa è uscito nel 1984?
C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Cominciamo subito con un film, con un cult movie di quelli potremmo definire impegnati, perché è l'anno di C'era una volta in America, che è il film più monumentale di Sergio Leone, che racconta una storia lunga 40 anni di criminalità a New York fra il 1920 e il 1960, ed è stato un cult assoluto, ma all'inizio in realtà il pubblico non lo premiò. Diciamo che è uno di quei film che è stato che è diventato un cult movie sulla lunga distanza, perché il botteghino all'inizio non gli diede quello che meritava. Insomma,
la critica lo ha
considerato il capolavoro di Sergio Leone
subito,
immediatamente. E va detto anche una cosa: all'epoca si era molto più abituati ai film lunghi, alle storie corpose, però si era anche in un periodo in cui un film lungo lo si sdoppiava in due, cioè lo si tagliava e lo si poteva tranquillamente programmare in due volte precedenti. Quindi, insomma, C'era una volta in America è effettivamente molto lungo, e nella versione restaurata è ancora più lungo. Quindi, insomma,
nell'edizione extra mega deluxe, esatto, che sarà uscita sicuramente in DVD o Blu-ray.
Sì, sì, esatto. Ecco, forse metteva alla prova quel genere di scelta, oppure anche forse il fatto che comunque Sergio Leone, autore per lo più di western, in questo caso fa un altro tipo di storia.
No, tra l'altro mi viene in mente come la director's cut spesso e volentieri è la no cut, nel senso sembra che i registi vorrebbero non passare proprio dalla sala di montaggio e quindi i film di 2 ore diventano delle cose lunghissime di 3 ore e mezzo, e a mio parere, io difficilmente ho visto una director's cut migliore del film che poi è andato in sala, ve lo dico,
sì,
sinceramente.
Anch'io.
Perché insomma il montaggio fatto dal montatore di solito è meglio.
E sì, comunque per me ancora rappresenta un incubo la director's cut di Apocalypse Now. Cioè, non stavo per arrendermi, guardate che io nomen sono una che al cinema insomma ci resiste, ma quella veramente la ricordo
con terrore,
in un modo abbastanza terrificante. Mentre invece ricordo con grandissimo affetto il giorno in cui sono andata al cinema a vedere La storia infinita.
Ah, che bello!
La storia infinita, che per me, io devo dire la verità, nel 1984 per me era un film. Ho scoperto l'esistenza del romanzo, peraltro uscito nell'84, era uscito da un paio d'anni, non di più, solo dopo, non tantissimo dopo, ma insomma, ecco, per me l'imprinting è stato il film. È un... Per chi non lo sapesse, è la versione cinematografica del romanzo con lo stesso titolo di Michael Ende, che è un autore tedesco di fantasy, una fantasy un po' particolare, epica, ma diciamo più lontana da quella del Signore degli Anelli, che magari siamo un po' tutti abituati a considerare fantasy, è un po' più filosofica. Se mi passate il termine.
Io ho visto al cinema, che è uscito sicuramente qualche anno dopo, anche Momo, che se non sbaglio è dello stesso autore.
Sì, esatto, è dello stesso autore.
Però secondo me Momo, io mi ricordo un po'.
Allora, Momo
è un po' un mattoncino.
Sì, allora, è innegabile. Allora, intanto, Momo, il libro già è più, tra virgolette, da bambini, comunque ha una storia che è più adatta forse ai lettori più giovani, mentre invece La storia infinita comunque è un romanzo adatto a lettori insomma di ogni età. Il film di Momo, che se non ricordo male anch'io ho visto al cinema della parrocchia, è un film tedesco.
Ah, ecco, sì.
Recitato come recitato. L'unica cosa che ha veramente di buono quel film sono le musiche di Angelo Branduardi.
Ah.
Quelle sono veramente belle.
Da non confondersi con il Momo di animazione, perché poi è stato fatto anche un lungometraggio in cui la colonna sonora invece era di Gianna Nannini.
Esatto. E
posso
certo che poi.
Spallo scoperto.
Devi.
A me La storia infinita non piace. Cioè, mi piaceva quando ero bambino,
ecco,
rivisto poi no. No.
Allora, io è tantissimo tempo che non lo rivedo. E probabilmente non l'ho rivisto anche perché anch'io temo questo effetto. Perché comunque quello sì che è un film invecchiato.
Incredibilmente invecchiato.
Eh sì, quello è un film che abbastanza denuncia tutti i suoi limiti.
E poi
vogliamo.
Sai cosa? Si prende drammaticamente sul serio.
Esatto, sì.
Si prende molto sul serio La storia infinita, cioè la storia che racconta è serissima.
In quello appunto richiama un po' il tono del romanzo. Però va detto una cosa: La storia infinita film del romanzo adatta solo la prima parte, ed è comunque un adattamento, se vogliamo, come si può dire, leggero, ecco, diciamo. Quindi ti immagini, se ti sembra serissimo il film, ti immagini il romanzo. E Michael Ende fu delusissimo da questo adattamento, al punto che intentò una causa, niente meno che alla casa di produzione, per far togliere il suo nome dai crediti, perché sosteneva che il film era totalmente diverso da quello che lui aveva scritto. Il giudice in realtà gli ha dato torto, quindi evidentemente
Hai
sono...
scritto questo e quindi questo vedi.
Certo, è vero che la storia di Atreyu e Bastian va avanti, non si ferma lì.
Mi chiedo come abbia come dire, concesso i diritti per fare la trasposizione cinematografica e non si sia preservato un diritto di controllo, insomma.
Allora,
penso, faccio un paragone alla storia di Mary Poppins, no? In cui l'autrice di Mary Poppins fino all'ultimo, si vede benissimo nel film Saving Mr. Banks, ha il controllo e vuole il controllo sulla storia stessa, della trasposizione, insomma, del suo personaggio nel cinema. Mi sorprende che molti anni dopo, insomma, un autore di un libro non abbia tentato di fare la stessa cosa.
Allora, in realtà secondo me è la storia di Mary Poppins che è un caso a sé, perché in genere in quegli anni lì i diritti cinematografici vengono venduti in modo piuttosto allegro, e raramente un autore, uno scrittore si interessa o comunque ha le competenze per mettere bocca su queste cose, salvo poi lamentarsi alla fine, no?
O comunque,
lamentarsi dopo è un classico.
O comunque, insomma, la tecnica è più o meno: prendi i soldi e zitto.
Cioè,
esatto. Hollywood in generale, esatto, fa così. Ora la produzione della storia infinita è un po' diversa, la sua storia. Però c'è da dire che la storia infinita ci ha lasciato in effetti un'eredità incredibile, ovvero l'acconciatura di Limahl.
L'acconciatura di Limahl, che io direi di ascoltarci, perché la colonna sonora, insomma, spopolò nel 1984, diventò un gran successo in giro per il mondo, tutti ancora oggi la conosciamo. Fra l'altro, in parte è italiana, perché la musica del pezzo è scritta da Giorgio Moroder, per cui assolutamente italiano, e in quegli anni, insomma, dalla fine degli anni 70, ma anche per tutti gli anni 80, e tutt'oggi, insomma, resta un grande compositore della musica italiana. Noi in Italia siamo più abituati a ricordarci di, con tutto rispetto, di Mogol, Battisti, però insomma ci sono stati altri che hanno fatto grande la nostra musica nel mondo, fra cui ovviamente lui. Allora ce l'ascoltiamo, ecco. Limahl era il cantante dei Kajagoogoo.
Aspetta un secondo, già che ci siamo, sì? Ti dico una cosa, il film La storia infinita ha avuto due colonne sonore, una quella con la canzone di Limahl e le musiche di Giorgio Moroder, che è quella che abbiamo visto noi, che è andata sugli schermi americani, una con delle musiche molto più noiose, scritte da un autore tedesco, che sono andate invece sugli schermi della Germania e che si trovano sul DVD.
Cari tedeschi, mi dispiace per voi, noi ci ascoltiamo Limahl. Devo dire che l'ho scoperto grazie a Radio Animati che di questo pezzo, di questa colonna sonora, esiste una versione con i cori in francese fatta apposta per il mercato francese, perché sapete che loro hanno un po' questi vincoli, soprattutto radiofonici, per cui se le canzoni non contengono una percentuale di testo in francese sono penalizzate nella programmazione radiofonica, per cui spesso il trucchetto che si utilizza per far passare i pezzi e non stravolgerli troppo è fare una versione mista francese barra altra lingua.
Oui. Che assurdità. Oui. Se esatto. Posso
per cui
dire.
La versione francese, cioè l'imal che canta in inglese e il coro sotto femminile che sentite è in francese e cita la storia.
Histoire.
Esatto.
Infini.
Qualcosa
so
del genere.
Si dice in francese. Comunque, bentornati sempre su Radio Animati. State ascoltando Chuck.
Sì, esatto.
Praticamente sì. Tanto...
Perché. No, davvero, cioè, il 1984 è una roba che non ci si crede.
Sai, non so, ma andava già in onda Chuck nel 1984?
Forse no, ancora non lo so. È un po' presto, forse.
Controlliamo, però.
Controlliamo. Se volete, metto la sigla di Chuck, però, perché.
Eh beh, ci starebbe.
Vabbè, ci stava, no?
È bella.
È bella. E fra l'altro, visto abbiamo sentito la storia infinita prima,
appunto, è uguale.
Ecco, appunto.
Stavo per dire, ma è Moroder anche questo.
No, probabilmente sono i La Bionda, questi.
Vabbè. Però insomma, una vaga ispirazione forse l'hanno presa.
Vaghissima, diciamo così.
Però insomma, Chuck arriverà presto sugli schermi televisivi. Nel frattempo, nel 1984 si andava al cinema e dopo aver visto La Storia Infinita, il giorno dopo si andava a vedere cosa?
Si andava a vedere Non ci resta che piangere.
Ah.
Un capolavoro assoluto.
Questo sinceramente piacerebbe sapere come è perché allora Non ci resta che piangere qui in Toscana è considerato un capolavoro assoluto, immagino, suppongo anche in Campania, vista la presenza di Troisi. Mi piacerebbe sapere come viene visto al di fuori da queste due regioni.
Scrivetecelo sulla pagina Facebook di Radio Animati, commentate esatto. Il post di questa puntata dei Predatori del Tempo e diteci che cosa ne pensate del film Non ci resta che piangere.
Tra l'altro io ho scoperto che la famosa scena della dogana, quella con la battuta Un fiorino,
sì?
È stata rigirata innumerevoli volte, perché nessuno dei due attori riusciva a rimanere serio e quindi ogni volta qualcuno dei due scoppiava a ridere e quindi dovevano rigirarla. Praticamente un giorno è servito solo per girare quella scena lì.
No, è risaputissimo che molte delle risate che i Benigni e Troisi fanno durante il film sono assolutamente genuine. Tipo la scena in chiesa dove Benigni dice a Troisi le donne vanno guardate negli occhi, poi falle capire che hai capito, e Troisi si gira e fa ho capito. Quella è improvvisata da Troisi e la risata seguente di Benigni è assolutamente genuina. Quindi, di nuovo, è un po' quella magia che si vede sullo schermo al cinema, ma anche in televisione, dove si vede che gli attori si stanno divertendo e quindi di conseguenza il pubblico si diverte con loro.
Esatto. Tra l'altro ho scoperto che è stato girato in Calabria.
Ma dai.
Davvero, sì. Tutti quei posti meravigliosi sono lì.
Non l'avrebbe mai detto.
No, infatti anch'io non credevo. Invece sì, quindi. Poi,
andiamo avanti.
Vogliamo cambiare genere?
Sì,
basta
genere.
Con la comicità. Possiamo andare a vedere Amadeus, la storia di Mozart e la sua, diciamo, il suo astro nascente che si pone in rivalità con Salieri, un grandissimo film.
Questo film io l'ho visto a scuole medie, ce lo fecero vedere l'insegnante di musica.
Anche a noi.
Ah, allora è un classico.
Come farti odiare il cinema, perché non è non è esattamente un film da ragazzini delle medie, eh.
No, però sai cosa? C'ha questa storia del delitto, diciamo, di Salieri che uccide Mozart. Che poi...
Io lo ricordo un po' con una mattonata, Vale, te lo dico.
No, io invece ecco. Ricordo che a me piaceva. Però mi ha sconvolto moltissimo poi nel corso dei miei studi musicali scoprire che è tutta un'invenzione del film. Salieri non è l'assassino di Mozart. E io questo invece per me aggiungeva...
Ecco, spoiler.
Aggiungeva spoiler.
Spoiler della vita reale.
Spoiler della vita reale. Però aggiungeva pathos alla storia. Però vabbè, insomma, questo.
Andiamo avanti.
Avete paura? Vi piace avere paura? Potete andare a vedere Nightmare nel 1984. Il film considerato il film più il padre dei film da incubo, diciamo così.
Allora, perché... posso dire che io non l'ho mai visto Nightmare. Ma fa veramente paura.
Ma ecco, stavo per dire questo.
A me da bambino tantissimo.
Ecco, invece a me no.
Allora, io ho scoperto in tarda età cioè per anni non ho mai guardato i film dell'orrore perché ero convinto, no, mi fanno troppa paura, non li posso guardare. Forse un po' scioccato da un film che ho visto proprio nell'84, ma poi ne parleremo nella prossima puntata.
Amadeus, allora.
Sì, esatto, no, Amadeus. Poi in realtà un giorno ho scoperto Profondo Rosso e da lì mi sono appassionato soprattutto ai film gialli di Dario Argento. Però non ho mai amato il genere splatter. Mi piacciono molto i film che ti tengano un po', cioè sangue su Profondo Rosso non manca, però insomma non lo so, quindi magari mi piacerà Nightmare, non lo so, mi piace un po' più l'aspetto giallo, noir.
Allora, io ti posso dire che io sono più o meno come te, a me non mi fa paura il mostro, cioè nel senso arriva ecco, Nightmare alla fine
è un mostro
e quello, boh, io già da bambina però, lo percepivo come una cosa palesemente improbabile.
Suspiria, sempre per citare un altro film di Dario Argento, a me piace tantissimo, eppure anche lì c'è il paranormale.
Sì,
però
ma il paranormale
non...
è una cosa, e un conto è l'uomo nero, comunque sì. Comunque Nightmare o queste cose qui, che a me, io già le percepivo come, vabbè, come fasulle.
Vedrò se recuperare o meno questa cosa. Andiamo avanti?
Allora, se vuoi andare avanti, possiamo andare al cinema a vedere Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il secondo capitolo della saga dell'archeologo più famoso del mondo, in cui tra l'altro sono state riutilizzate scene e parti di copione che erano state scritte per i Predatori dell'Arca Perduta, quindi...
E anche per i predatori del tempo.
Esatto,
e anche per i predatori del tempo, esatto.
Comunque, quindi, insomma, il Tempio Maledetto è uno dei casi abbastanza rari in cui comunque l'opera seconda riesce a mantenere il livello della prima. Anzi, sì, probabilmente a livello, ora non so, in vento un po', però mi viene da pensare che forse anche a livello di incasso il secondo potrebbe anche aver fatto più del primo.
Guarda, credo di sì, non ho controllato gli incassi, ma credo sia probabile.
Anche perché
sì,
il personaggio era già famoso, esatto. Il film ha sicuramente guadagnato dal passaparola, perché comunque insomma è assolutamente un film estremamente godibile, e quindi insomma non mi stupirebbe.
Anche questo, fonte infinita di citazioni, scene memorabili e quant'altro insomma. Invece un film che non ha avuto forse il successo, forse il riconoscimento che avrebbe potuto meritare, e invece è Dune, che è un...
Io ricordo il videogioco.
Ovviamente.
Che invece è un film tratto anche questo da un romanzo, il romanzo di Frank Herbert, che se non avete letto dovete leggere, secondo me, perché è un capolavoro assoluto.
E l'unico libro decente di Herbert.
È probabilmente... Io già quelli dopo non mi sono piaciuti tanto quanto
lascia
il primo.
Fare, sì.
E... allora, è un film per cui era stato...
Innanzitutto ricordiamo che è stato girato tutto alla Spezia.
Esatto. Allora, è un film per cui c'era...
Lorenzo non l'ha capita.
Non l'ho capita, no, ero distratto, non l'ho capita, andiamo avanti.
Ti si spiega dopo. Allora, Dante è un film per cui è stato messo a disposizione un grossissimo budget e è stato chiamato un regista, David Lynch, che secondo me, ecco, forse l'errore, tra virgolette, se poi errore si può chiamare, perché insomma Dune secondo me è un gran bel film, cioè David Lynch è un regista visionario, però diciamo il suo concetto di cinema visionario secondo me non era tanto adatto a fare un film che nelle intenzioni del produttore De Laurentiis doveva essere il nuovo Guerre Stellari.
Doveva essere un colossal.
E doveva essere il nuovo Guerre Stellari.
Lynch non ha poi dimostrato, anche nel proseguo della sua carriera, di non essere un regista da colossal, di essere, esatto, un regista da atmosfere claustrofobiche. Cioè, alla fine probabilmente la maggior parte della gente conosce Lynch per Twin Peaks, e decisamente è tutto il contrario di un Colossal. Il ritmo è molto rilassato, i personaggi sono tanti, ma in realtà i dialoghi sono sempre abbastanza sussurrati, per cui sicuramente col senno di poi si potrebbe dire che non era il regista giusto nel posto giusto, nonostante anche a me comunque il film di Dune non dispiaccia e adori David Lynch in tutto quanto. In realtà esiste un documentario su quella che doveva essere un film documentario su quella che doveva essere la versione che doveva essere inizialmente realizzata da Alejandro Jodorowsky, che anche lui, riguardo a visionarietà, direi che è secondo a praticamente nessuno, e probabilmente non è secondo neanche a Lynch stesso. Anche lì, uno dei film che non vedranno mai la luce, che però rimangono come una insomma, come una di quelle cose che ti farebbe davvero tanto 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 piacere riuscire a vedere.
Facciamo un altro break musicale, ci ascoltiamo la colonna sonora di un film del 1984 e poi ne parliamo qua su Radio Animati.
Yeah,
I Predatori del Tempo su Radio Animati e parliamo di cinema, ma dopo insomma parleremo di tante cose anche in questa puntata, per cui restate su Radio Animati perché vi faremo scoprire da vicino il 1984.
E stiamo parlando davvero tanto di cinema, ma davvero non possiamo fare altrimenti, perché già soltanto a citare tutti i film incredibili usciti nel 1984 c'è bisogno di tempo. E questo di cui abbiamo ascoltato adesso il tema della colonna sonora, scritta e cantata da Kenny Loggins, da non confondersi con Kenny Leggins che fa altro nella vita, era Footloose appunto, e continua un po' il trend di cui parlavamo anche nella puntata del 1983, ovvero di un periodo comunque molto di successo per i film dove si balla.
Si continua a ballare anche nel 1984.
Giustamente. Tra l'altro, sì, questo fu proprio un momento di rilancio del film musicale, declinato in senso giovanile, se si può dire, perché insomma, in realtà fra i film musicali degli anni 80 e quelli più classici c'è una differenza notevole. Comunque anche in questo film si balla. In questo caso la storia racconta di un paesino dell'America dove è stato vietato il ballo e la musica perché insomma considerati pericolosi nel senso fisico, perché insomma dando la colpa a questi elementi per di un incidente stradale, per cui
da che mondo è mondo è sempre colpa del, esatto, rock and roll,
da
lo
che
sanno
mondo
tutti.
Mondo, esatto,
lo sanno tutti.
Però ovviamente invece arriva in città.
No, scusami, o è colpa del rock and roll o è colpa dei cartoni animati
o dell'heavy metal anche, però
vabbè, l'heavy metal rientra nel rock and roll, via.
O Teddy eventualmente,
esatto, oppure lui. Quindi insomma poi arriva nella cittadina, arriva un maestro di ballo, ovviamente dove potrebbe mai finire un maestro di ballo, e chiaramente porta scompiglio perché riporta i giovani sulla cattiva strada, per così dire, compresa la figlia del pastore locale. Quindi anche qui canzoncine molto orecchiabili, numeri di ballo molto, molto gradevoli, un film che anche sbancò i botteghini, perché questa volta qui ce l'ho i dati. Incassò solo in America 80 milioni di dollari.
E soprattutto fece decollare la carriera di Kevin Bacon, che prima di questo film era un po' un signor nessuno, ma poi dopo questa insomma è diventato Kevin Bacon. Quindi forse non ha mai più raggiunto i livelli di notorietà di Footloose. Io credo che Footloose sia comunque il suo miglior film in assoluto. Può essere.
Oddio.
Non lo so. È che non mi viene in mente altri.
Invece a me ne vengono in mente altri, però purtroppo non mi ricordo i titoli, quindi dovrei cominciare a dirti: è presente quello in cui Tom Cruise fa?
Comunque, ecco, o come lo chiamavamo, esatto, ai tempi, per essere simpatici, Kevin Pancetta.
Ecco, per esempio invece Lori Singer, che invece fa la protagonista femminile, da questo film in poi io l'ho completamente persa di vista. Era una delle protagoniste della prima serie di Saranno Famosi, però poi non saprei dirvi che fine
hai perso.
Ha
le sue tracce.
Sì, ho perso decisamente le sue tracce. E se ancora vogliamo andare, e se ancora andiamo al cinema, abbiamo voglia di commedia, quantomeno di comicità.
Abbiamo speso veramente un sacco di soldi in cinema nel 1984.
Ma secondo me all'epoca costava meno, anche perché sì. Posso aprire una parentesi nostalgica. Certo. Cioè all'epoca c'era la possibilità di vedere la prima visione, la seconda visione, la terza visione, il cinema parrocchiale, quindi alla fine se volevi vedere un film o rivederlo, le possibilità c'erano anche senza spendere miliardi.
Esatto. E poi insomma se andava male magari c'aveva delle possibilità in più. Qui se un film non decolla nei primi giorni sparisce all'istante, senza poi considerare che i film di animazione vengono programmati così random.
Esatto, sì,
ma andiamo avanti.
Andiamo a vedere Un poliziotto a Beverly Hills, Beverly Hills Cop, che è anche questo il primo capitolo di una trilogia che ha fatto la fortuna di Eddie Murphy. Non so se prima fosse già famoso, ma io, per me Eddie Murphy cominciò a esistere grazie a questo film.
Negli Stati Uniti sì, perché comunque in quel periodo lì era già abbastanza famoso come stand-up comedian, e credo fosse anche lui nel giro di Saturday Night Live, potrei sbagliarmi, però comunque insomma era famoso come stand-up comedian.
Ah, io tra l'altro ricordo di aver veramente riso tanto il primo capitolo di Un poliziotto a Beverly Hills, anche con quelli dopo in realtà. Però, e già che eravamo a parlare di incassi, dovete sapere che fu il secondo film più visto dell'anno e incassò ben 234 milioni di dollari, quindi non da poco. Voi l'avete visto al cinema, l'avete visto in TV?
Io l'ho visto in TV.
TV. Tra l'altro possiamo dire più le stesse cose più o meno che diciamo sempre di quando si va a parlare di Eddie Murphy e di Beverly Hills Cop, ovvero che la famosa risatina di Eddie Murphy in realtà è un'invenzione,
esatto,
tutta italiana.
Non c'è in inglese.
Esatto,
è
lui è sicuramente un attore e un comico di talento, ma non fa nessuna risatina. La sua risatina è un'idea tutta nostra di quello che era il suo doppiatore, ovvero Tonino Accolla, famosissimo, scomparso qualche anno fa.
Voce anche di Homer Simpson, voce, giusto per fare
Simpson, eccetera, eccetera.
Uno dei personaggi più famosi che ha doppiato per tantissimo tempo.
Esatto, e diciamo che è una di quelle cose, è uno di quei, secondo me, miracoli del doppiaggio, ovvero quelle cose che...
Sai, io stavo pensando che le risate in Italia però ci riescono bene. Un altro personaggio che secondo me non ha quella stessa risata in originale è Lupin III.
Vero?
È vero.
Verissimo, hai ragione. Però alle volte...
E questo lo citiamo Roberto Del Giudice, ovviamente.
Sicuramente. E diciamo che, esatto, alle volte io sono abbastanza contrario a le interpretazioni troppo libere da parte dei doppiatori, nel senso quelle che ci mettono veramente troppo del loro. In generale non vedo perché dovrebbero essere, diciamo, il più possibile aderenti a quella che è la performance dell'attore in lingua originale. Però è vero che ogni tanto succedono di questi piccoli miracoli, ovvero di quelle piccole cose che fanno sì che poi quel personaggio in Italia diventi ancora più popolare di quello che sarebbe potuto essere senza.
Sì, è vero. Secondo me anche Lupin è così. Senza la risata di Lupin, senza Zazà e senza alcune trovate nell'adattamento italiano, secondo me un po' avrebbe perso, insomma, o comunque non si è rovinato, ecco, diciamolo così.
Tra l'altro Beverly Hills Cop credo sia ancora oggi ricordato per la colonna sonora. Io credo sia uno di quei temi che rimangono in mente appena si ascolta. E tra l'altro, così ve lo dico, è stata la prima suoneria che io abbia mai avuto.
No, esatto. Allora, molti di voi, purtroppo, i più giovani di voi probabilmente ricorderanno questa colonna sonora per un personaggio legato al mondo di loghi e suonerie dei primi anni 2000, roba del genere.
Oh signore, cosa mi hai fatto ricordare?
La rana pazza.
Ma di che stai parlando? No, io non...
Te la facciamo vedere su...
No, facciamo vedere proprio niente.
Ascoltiamoci Axel F. E dalla colonna sonora di Beverly Hills Cop. E non è la rana pazza, cari giovincelli. XLF Beverly Hills Cop su Radio Animati e continuiamo a parlare di cinema, o meglio, restiamo nel mondo del cinema.
Sì, perché alla fine, allora, come abbiamo detto, di film ce n'è veramente tanti, vogliamo però prenderci una tregua dal passare in rassegna e magari continueremo
nella prossima puntata,
anche perché insomma me ne viene in mente almeno uno che dobbiamo assolutamente citare, ma appunto non lo spoileriamo.
No, diciamo solo che è quello che non mi ha fatto dormire la notte.
Appunto, quindi
niente meno.
Figuriamoci se guardavi Nightmare.
Però hai visto Amadeus all'ora di musica.
Beh, ero già più grande per concepire un rompimento di palle. Andiamo avanti.
Allora.
Però nel 1984, oltre a tanti film che escono al cinema, è anche l'anno della scomparsa, purtroppo, di una persona che ha dato tanto al cinema in Italia, seppur non fosse né un regista né un attore, vero Vale?
Esatto, perché nel 1984 muore Roberto De Leonardis, che era nato a Napoli nel 1913 ed era un traduttore e adattatore. È stato il responsabile del doppiaggio, dell'adattamento di tantissimi successi, prima di tutto tutti i film Disney dal 45 in poi, da Dumbo in poi, perché lui intanto, per cominciare, era un ufficiale di marina e lo chiamavano infatti il comandante, non tanto perché avesse modi particolarmente autoritari, ma perché appunto il suo vero lavoro all'inizio era quello dell'ufficiale di marina. Ma siccome aveva avuto la possibilità di imparare l'inglese durante la guerra,
Dove era stato prigioniero,
esatto. Alla fine, insomma, venne coinvolto negli adattamenti dei film Disney. E lui si dedicò sia all'adattamento dei dialoghi, che soprattutto, che questa è poi la cosa veramente complicata, all'adattamento e la traduzione all'adattamento delle parti musicali. Perché ora noi sappiamo che tradurre e adattare un musical, perché poi alla fine i film Disney quello erano, è molto, molto difficile. Quanti ancora oggi possono storcere il naso di fronte alla versione italiana del musical tal dei tali, perché in effetti il testo sembra stonare, se mi passate il termine. Ecco, quando si ascoltano gli adattamenti di De Leonardis, questo effetto non c'è. Sono aderentissimi, sono perfetti. Tra l'altro, appunto, De Leonardis è l'unico a cui Walt Disney si sia, tra virgolette, dovuto inchinare, ammettendo che la versione italiana del Libro della Giungla, e perché lui aveva visionato in particolar modo quella, era uguale, identica a quella originale. Quindi, insomma, lo stesso Disney riteneva non ci fosse differenza tra l'adattamento italiano e quello originale.
Ma in che termini c'era questa aderenza? Nella tradurre le parole, nella sonorità delle parole?
Esatto, in tutto. La traduzione è quella, la metrica è rispettata. Però non è rispettata in modo artificioso, per cui guai fa sempre rima con mai, ecco, per dirti.
Chissà cosa ci stiamo riferendo.
Il riferimento a fatti, a persone realmente esistite nella fascia ragazzi Mediaset, è puramente casuale.
Esatto.
Voglio il riferimento a persone che si cacciano nei guai.
Esatto.
È puramente casuale.
Cioè, non c'è questa. C'era una scelta lessicale, una scelta proprio anche di voci che erano perfettamente aderenti. Se ascolti le voci italiane, ascolti le voci americane, sembrano la stessa cosa. Sembra che il doppiatore originale stia effettivamente si sia messo a parlare in un'altra lingua. Quindi, e poi appunto lui era responsabile, insieme, questo non lo faceva da solo, lo faceva insieme ai direttori del doppiaggio, sceglieva le voci proprio in modo che avessero la stessa inflessione delle voci originali.
Le voci che doppiavano erano sempre anche le voci che cantavano?
No, quasi mai, anzi, questa cosa succedeva. La voce parlata era di uno e la voce cantata era di un altro. Tra l'altro, per esempio, avete preso la spada nella roccia?
Sì.
Ecco, mi piace la spada nella
roccia.
Ecco,
da morire.
In Italia è un cult, è uno dei film Disney più amati e più apprezzati. Tutti conoscono le canzoni della spada nella roccia, oppure per esempio quelle di Robin Hood, avete presente?
Certo, ecco. Anche se preferisco la spada nella roccia,
ecco.
A Robin Hood.
Però Robin Hood siamo
si
lì.
Si tratta di due film che in America non hanno avuto successo, proprio perché in America venne criticata la scelta delle voci e dei testi, diciamo, dei testi musicali. Invece in Italia si sono trasformati in due pezzi da 90. la canzone di Nottingham di Robin Hood, chi è che,
no, è bello. No,
chi
no.
è che non l'ascolta e non piange? Io no. E quindi ecco, immaginatevi. L'altro, De Leonardis si occupò di tutto il catalogo Disney fino al 1984, compresi i film dal vivo, compresi anche i documentari, ma non si è occupato soltanto di Disney, in realtà anche di capolavori del cinema, per esempio Giochi Proibiti, L'Esorcista, Il Mago di Oz, la versione che conosciamo tutti, che è andata, che va in TV ancora oggi, è adattata da lui, perché in realtà la primissima versione non era quella, lui scelse tra l'altro di lasciare i testi, di lasciare le canzoni in inglese, proprio perché appunto si rese conto, probabilmente anche con grande umiltà, si rese conto che un certo tipo di lavoro su quei testi non si poteva fare, era già stato fatto.
Quindi anche Mary Poppins è opera sua.
Mary Poppins è opera sua, esatto. Ma anche West Side Story è opera sua.
Ah, ok.
Ecco, per dire, anche Ben Hur, Il Padrino, ma vorrei concludere con un titolo ben preciso, ovvero con Frankenstein Junior. Frankenstein Junior, o Junior come lo volete chiamare, è un film che ha lo status di cult movie solo da noi, perché la grande quantità di battute,
tra
per cui ancora oggi noi ce lo ricordiamo.
Non so se è cambiato qualcosa, ma ad oggi, o comunque fino a poco tempo fa, Frankenstein Junior era il DVD in assoluto più venduto in Italia,
beh,
di sempre.
Ci sarà un motivo, ho comprato anch'io, perché appunto è un... ed è stato l'adattamento di De Leonardis, perché se lo ascoltate, se lo vedete in lingua originale, le battute fanno molto meno ridere. Sono molto più banali.
Parliamone.
Sono molto più banali.
No, cioè, a me fa ridere anche in lingua originale, però c'è da dire che è uno di quei casi in cui qui l'adattatore, il traduttore si sono resi conto che era impossibile assolutamente riportare letteralmente tutte le battute, tutti i giochi di parole che c'erano nella versione originale, e hanno deciso di appunto adattarli, cioè di sostituirli con dei giochi di parole che avessero più o meno lo stesso senso, ma evitando di voler fare una traduzione letterale. E questa cosa, quando hai la fortuna comunque di indovinare poi le battute, perché alla fine, cioè, puoi prendere questa decisione, ma poi se le tue battute non fanno ridere, ovviamente il film perde. Quando hai la fortuna invece di indovinare le battute, riesci a potenzialmente a tirar fuori un prodotto che è anche più divertente dell'originale, e probabilmente insomma i dati di vendita e lo status di cult che abbiamo qui in Italia stanno a testimoniare proprio questo.
Esatto. E tra l'altro De Leonardis postumo, in realtà suo nome fu inserito nelle Disney Legends, ovvero di quei nomi, di quei personaggi che hanno contribuito a rendere grandi gli studi Disney. Tra gli italiani c'è lui e c'è Arnoldo Mondadori, che
è stato l'editore per Topolino, tanti anni.
Esatto. Altra cosa che il mondo ci invidia.
E nel 1984 ancora per poco, fra l'altro, era l'editore di Rete4, dove andava,
esatto,
in onda fra l'altro il pomeriggio proprio il Topolino Show, per cui insomma era... c'era un fortissimo legame. Possiamo citare un libro importante che è uscito sull'argomento?
Esatto, citiamo Un comandante alla corte di Walt Disney, che è un libro scritto da Annunziante Valoroso,
che salutiamo,
e che raccoglie tantissime notizie proprio, e poi fa proprio il catalogo completo di tutti gli adattamenti, compreso del cast, di tutti gli adattamenti di Disney realizzati da De Leonardis. Tra l'altro De Leonardis fu quello che pretese giustamente che i titoli di testa dei film Disney riportassero i nomi dei doppiatori italiani, soprattutto a partire dalla Bella Addormentata in poi, perché giustamente sosteneva che il lavoro del doppiatore non doveva rimanere anonimo.
Fra l'altro i titoli originali di quei film risultano sempre più rari, perché poi nelle edizioni DVD
purtroppo
quasi sempre vengono tagliati via o sostituiti con la versione americana o rifatti elettronicamente, comunque insomma non quelli bellissimi disegnati all'epoca delle serie al cinema, insomma di questi film al cinema. Bene, allora io direi di celebrare proprio il lavoro di De Leonardis ascoltandoci uno delle sue, cioè a detta di Disney stesso, forse uno dei lavori più belli che abbia fatto.
Sì, esatto.
E allora dal Libro della Giungla, di che anno è? Lo vediamo dopo magari,
ecco.
Non me lo ricordo mai a mente neanche io, però ci ascoltiamo quello che è insomma lo stretto indispensabile, eh?
bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me, se sotto un sasso poi guarderò ci troverò le formiche, un po' io me ne mangerò. Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar.
Ma quando?
Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito sì o no? Vicino a te quel che ti occorre troverai.
Lo troverò.
Lo troverai. Questa sì che è vita. Ti rilasci così, già. Vieni, vieni qui, fa come me. Perché stai a sentire, ragazzino? Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare. E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e puoi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare.
Già,
quel tanto che ti basta per campare.
Come no?
Come no, come no, su Radio Animati.
Come no,
Come no?
Come no, no, Libro della Giungla, che è probabilmente uno dei miei film Disney preferiti, forse anche un po' perché appunto lo ridavano al cinema in quegli anni in cui, come diceva Valentina prima, era facile vedere i film in quarta visione nel cinema parrocchiale, quindi il cinema costava poco e i genitori ti portavano sempre volentieri a vedere cartoni animati. D'altronde non c'erano videoregistratori, non c'erano DVD, non c'era ancora niente, se andava al cinema.
Vale, è il tuo preferito?
No.
Anche per te? Qual è il tuo preferito?
Ci devo pensare,
ah,
però...
maledizione. Allora intanto il mio preferito, esatto, è La Bella Addormentata nel Bosco.
Oddio.
Sì, perché secondo me tecnicamente è
eccezionale,
bellissimo.
Siamo d'accordo.
È bellissimo, e graficamente bellissimo. Ci sono i fondali della Bella Addormentata nel Bosco, che secondo me sono veramente dei quadri animati.
Eivindurl
è veramente...
C'è un libro che è uscito da poco.
Stupendo, stupendo. È stato quando ho comprato il Blu-ray, prima ancora il lettore Blu-ray, perché poi i titoli Disney spariscono, per cui quando arrivano ho detto no, questo lo devo assolutamente avere in alta definizione, restaurato, perché secondo me tecnicamente è il più bello. Forse non il mio... Forse non il più divertente, ecco, già La Spada nella Roccia forse mi piace di più, però insomma...
Guarda che forse il mio preferito, dovrei decidere fra La Spada nella Roccia e Bambi, perché per me Bambi è... No, è un film meraviglioso, è uno dei primi che ho visto al cinema.
Male.
No,
cioè,
Bambi è meraviglioso. No,
cioè, ma la mamma di Bambi è...
Ma che...
Questo è Bambi.
È la vita.
Alzo la base perché questo è Bambi. Il riassunto di Bambi.
No, dai. Ma secondo me invece è sbagliato vederlo solo come un film lacrimoso.
Ma la mamma
è un
di
film
Bambi.
È un film bellissimo, Bambi. C'ha una poesia. E poi c'ha delle animazioni dei personaggi, sono eccezionali. Io lo ricordo. Credo sia stato il secondo film che abbiamo visto al cinema in tutta la mia vita.
E il vostro film Disney preferito?
Ditecelo
anche voi, scrivetelo sulla pagina Facebook di Radio Animati, commentate il post con l'immagine dei Predatori del Tempo 1984, prima parte, e diteci che cosa, insomma, qual è il vostro film e lungometraggio Disney preferito, magari anche perché. E dal cinema passiamo invece alla musica, passiamo a parlare un po' di quei fenomeni one shot, come si dicono, anche se in realtà in questo caso l'artista di cui andiamo a parlare, la storia che vi sto per raccontare, non è esattamente one shot, perché poi il fenomeno è durato per tanti anni e anche con grande successo, però c'è un interessante legame con le sigle. Allora facciamo un passo indietro, arriviamo e partiamo dal 1983, siamo a Milano e c'è un giovane dal bell'aspetto che si chiama Stefano Zandri, che è così assolutamente desideroso di sfondare nel mondo dello spettacolo. Dall'altra parte c'è
Scusa Lorenzo, ti interrompo sempre. Ai tempi non c'erano i talent. Quindi
no,
come si fa a sfondare nel mondo dello spettacolo?
In realtà c'è una congiunzione astrale da questo punto di vista in questa storia, perché c'è una casa discografica che casualmente anche in questo caso è la Baby Records, e dall'altra parte ci sono due produttori discografici che sono Roberto Turatti, al tempo batterista dei Decibel di Enrico Ruggeri, e Michele Chieregato, musicista nonché speaker radiofonico. Turatti e Chieregato hanno le idee chiare e vogliono cavalcare un po' il momento discografico di quegli anni in cui l'immagine inizia ad essere assolutamente fondamentale per essere credibile. E poi quando parleremo del Festival di Sanremo di quell'anno, c'è un altro personaggio completamente diverso da questo che utilizzò molto anche l'aspetto delle immagini poi per affermarsi. Comunque insomma cercavano un cantante che fosse fondamentalmente belloccio, come si potrebbe dire, e che fosse allo stesso tempo vocalmente credibile. Era impossibile, o comunque loro non avevano i tempi per trovare un personaggio un perfetto sconosciuto che racchiudesse entrambe queste
era
caratteristiche.
Era un po' difficile, poi va detto.
Pertanto fu deciso a tavolino di trovare una persona che potesse in qualche modo essere l'immagine di questo progetto discografico e a trovare a sua volta un vocalist che ne prestasse la voce, per cui disgiungere la persona che avrebbe messo la propria faccia dalla persona che avrebbe messo la propria voce.
Ma è imbrogliato.
Ma in realtà no, e la storia
della
stessa, esatto, la storia della musica è piena di esempi simili a questo. C'è da ricordarsi oltretutto che in quel periodo, siamo nell'84, anche Sanremo, e lo vedremo quando ne parleremo, è completamente in playback, per cui insomma è veramente sono veramente anni in cui la musica è industria, immagine, e veramente da un punto di vista artistico tutto viene messo un pochino in secondo piano. E così insomma il giovane Zandri viene scelto come immagine di questo progetto discografico, che prende il nome di Denaro. E qui insomma già si parla di un nome che probabilmente molti di voi già conoscono, anche perché poi negli anni è stato ospite in vari reality e quant'altro. Nome di fantasia la cui assonanza italiana vuole essere un punto di buon auspicio. Dan Arrow, Denaro.
Questo non ci sarei mai arrivato.
Non ci saresti mai arrivato. Ma una piccola curiosità: nello stesso periodo gli stessi Turatti e Chieregato lavorarono anche un progetto discografico sempre della Baby Record che si chiamava Joe Yellow.
Ah vabbè, cioè, poche idee ma chiare.
Poche idee ma chiare, ma soprattutto con la stessa finalità. Insomma c'era un desiderio di fare soldi, no? Il primo singolo di Dan Harrow, To Meet Me, viene firmato addirittura da Enrico Ruggeri con lo stesso Turati e riscuote un buon successo, come il successivo A Taste of Love. L'immagine l'abbiamo già detto, è quella di Zandri, e la voce invece per questi primi due singoli è quella di Chuck Orlando, cantante statunitense, frontman dei Passengers, con cui erano stati a Sanremo nel 1981. Ma arriviamo nel 1984, perché è proprio in questo anno che stavolta appunto viene cambiato il cantante che presta la voce, che doppia in qualche modo Zandri e Dan Harrow, per realizzare il successivo singolo. Ma a prestare la voce di Dan Harrow nel 1984 e realizzare forse quello che è il primo vero grande successo anche internazionale è un personaggio che poi di sigle ne ha fatte veramente tante. Allora ascoltiamoci un medley delle sigle di questo misterioso cantante, che fra poco svelerò, che qualcuno di voi sicuramente già conosce, però scopriamolo attraverso questo medley di sigle qua.
C'è. Ehi, A e G in barca vanno su Mississippi, è bianco A e nero e G, ma amici per la pelle fanno tutto a metà, mille avventure. Sabbie mobili che sbarrano la via. Take a man, take a man, take a man. Take a man, take a man, take a man. Take a man, take a man. Take a man, take a man. E quando sorge il sole ti batte forte il cuore, seguendo il tuo destino, batterà anche tu, sei un vero cacciatore. Nel buio della notte si sveglia l'universo, un sogno da inseguire, batterà anche tu, sei un grande cacciatore. Hunter, hunter, hunter.
Ed era ovviamente il grande Silvio Pozzoli, che salutiamo perché insomma è veramente un grande, oltre a tante sigle cantate così in prima persona ci sono anche tanti successi che hanno beneficiato dei suoi fantastici cori, e fra non molto lo vedremo proprio sul palco dell'Ariston per cantarci altre canzoni e i cori di tantissime trasmissioni di successo tuttora, per cui lo salutiamo il grande Silvio. Comunque fu lui a prestare la voce che doppiò in qualche modo l'immagine di Stefano Zandri per realizzare questo pezzo, che si chiamava Mad Desire, che fece il giro del mondo, fu una hit veramente a livello europeo, e Dan Harrow da lì in poi sdoganò una carriera di successi che lo ha tenuto a tenere testa anche a grandi personaggi della musica internazionale in tutta Europa. C'è una curiosità però da dire, che la versione cantata da Pozzoli fu solamente quella del 45 giri e del disco mix, mentre per l'album che fu realizzato poi per Dan Harrow successivamente la canzone fu ricantata, per quanto sulla stessa base, da Tom Hooker, che partecipò a Sanremo del 1983 cantando in italiano, e in quegli anni iniziò a lavorare per la Baby Records anche proprio con il proprio nome, come Tom Hooker, e fu lui a reincidere Mad Desire. Si dice perché soprattutto l'accento di Silvio non fosse perfetto per il mercato estero, fosse un po' troppo italiano, si sentisse un po' troppo il fatto che fosse in italiano. Questo è quello che viene detto. Però a questo punto, giusto per farvi sentire il paragone, visto che abbiamo sentito le sue sigle, ci ascoltiamo Mad Desire proprio nella versione cantata dal nostro grande Silvio, e sentirete che quando fa Memories of Mad Desire è proprio lui, non possiamo confonderlo con altri. Grande Silvio Pozzoli, che poi negli anni 80 avrà anche una carriera ovviamente come solista, come Silver Pozzoli, e anche lui Around My Dreams e altri successi in giro per l'Europa. Ma continuiamo a parlare di musica, giusto Vale?
Esatto, continuiamo, perché il 1984 è stato anche un anno di grandi album, di grande musica a livello internazionale. Tanto per cominciare, vi dico subito che in realtà è un anno che inizia con una censura che ha fatto epoca, perché Relax dei Frankie Goes to Hollywood venne censurato in Gran Bretagna. E non so se anche da altre parti.
Ah, secondo me in Italia no, perché sì, in Italia infatti, non capiamo l'inglese.
In Italia non sappiamo.
Per cui, insomma, ricordiamo che in Italia negli anni 90 è andato in radio senza alcun tipo di censura. Ricordo mio un parente tedesco che arrivava qua e diceva: ma come, ma in radio la passano così tranquillamente libera? Un successo dei 20 Fingers, che si chiamava Short Dick Man, è andato in onda solo in Italia, nella versione completamente non censurata, per cui insomma.
Però magari censuriamo delle cose.
Lo so, però.
Beh, comunque.
Però l'inglese non lo sappiamo. Comunque, uno dei vantaggi di non sapere l'inglese.
Di non sapere l'inglese è che abbiamo potuto ascoltare i Frankie Goes to Hollywood, mentre in altri luoghi no.
Ma perché dice cose tremende? Relax.
Diciamo c'è un po' un gioco di parole fra la parola cam, diciamo così.
Okay. Ecco, sì, diciamo quella. Insomma, oggi magari insomma. Penso abbiamo sentito cose peggiori, però comunque all'epoca fece sensazione.
Comunque
ci sono veramente tantissimi dischi da citare per il 1984. Uno di questi è Purple Rain di Prince, che ha vinto 13 volte il disco di platino, quindi ha superato i 20 milioni di copie vendute, visto che
20 milioni, 20 milioni. All'epoca
siamo
erano
nel 1984.
Veramente, cioè, le certificazioni anch'io. Erano veramente, esatto. Altri tempi.
Esatto, ecco, si può penso considerare un disco fondamentale per quanto riguarda gli anni 80. Tra l'altro la canzone che dà il titolo all'album è anche la colonna sonora di dell'omonimo film, che non vorrei sbagliare, ma non so se è mai stato tradotto in italiano, perché io l'ho visto in una rassegna cinematografica, però era sottotitolato, quindi non saprei dire se sia stato effettivamente.
Non saprei rispondere.
Non so neanche io. È un disco che riesce perfettamente a fondere il funky, il blues, il pop, il rock. Veramente è un disco, credo si possa definirlo perfetto. Quindi, se non l'avete mai ascoltato, io penso sia il momento di farlo, specialmente ora che Prince non c'è più e che quindi cose del genere diventano diciamo acquistano un valore anche affettivo. Un altro grande disco dell'anno è Unforgettable Fire, il quarto disco degli U2, in cui è contenuta quella che secondo me è la loro più bella canzone, o comunque una delle più belle, che è Pride, che è una canzone in cui si parla di Martin Luther King. In realtà, cioè, non è che viene citato, ma è dedicato alla sua memoria. Poi 1984 è l'anno in cui esce Reckless, il quarto disco in studio di Bryan Adams, che molti appunto chiamano il suo vero greatest hits, perché ci sono quasi tutti i suoi titoli famosi sono contenuti appunto in questo disco. Cioè
è il Fivelandia 3 di...
È il Fivelandia 3, esatto, è il Fivelandia 3 di Bryan Adams. Born in the USA invece è il disco del 1984 di Bruce Springsteen, disco che peraltro all'inizio viene frainteso, perché viene scambiato come l'inno, diciamo l'inno dell'orgoglio americano, per cui spendono parole di lode anche gente che insomma di solito furono detrattori di Springsteen.
No, ma infatti, cioè, noi in Italia non sappiamo l'inglese, quindi Born in the USA lo capiamo, il resto no, e quindi pensiamo guarda il solito americano che dice di avercelo più lungo di tutti. Invece anche negli Stati Uniti per esempio i repubblicani principalmente che erano in realtà attaccati nel testo del pezzo di Springsteen, ovviamente loro l'inglese lo sanno. Il problema è che
non lo ascoltano, non lo capiscono, si fermano
al testo, non leggono il testo, si fermano al fatto che il pezzo era un pezzo che stava avendo successo e ovviamente cercano di farlo proprio, e magari poi un giorno qualcuno glielo spiegherà.
Esatto, perché gli andrebbe spiegato che invece è il testo racconta del ritorno in patria di un reduce del Vietnam. Tra l'altro questo va detto, gli anni 80 sono gli anni in cui l'America comincia a fare i conti con la guerra del Vietnam, di cui per il momento non si è parlato. È un episodio ancora comunque recente, una vergogna se vogliamo per una buona parte dell'opinione pubblica americana, quindi fa parte degli argomenti scomodi. è proprio la musica, poi il cinema con grandi film che poi citeremo negli anni a venire, che riaprono questa ferita e fanno iniziare un dibattito che non si è neanche concluso ancora.
Ok, allora io direi di fare una pausa musicale dalla Hit Parade del 1984-85 alla posizione numero 26. Abbassiamo drasticamente un po' il tiro rispetto a Bruce Springsteen e ascoltiamoci Crilou di Ether Parisi.
We'll be right back.
Heather Parisi, Crilou è stata nel 1984 la sigla più venduta in assoluto, e quindi insomma sono un po' già finiti i tempi d'oro delle sigle in parentesi.
Non è proprio così, no. Però vedremo.
No, no. Beh, sicuramente quella per i cartoni animati sì.
Per i cartoni animati parzialmente, perché poi arriva l'85 e arriverà una certa Kiss Me Licia.
Ah già, è vero, dimenticavo. Oh. Sai, noi siamo fermi all'84, l'85 ancora,
no, ancora non ci siamo
ancora,
stati.
Ancora no,
non lo sappiamo.
Detto questo, il 1984 inizia a essere uno di quegli anni in cui, se si va a vedere le uscite anche internazionali, sono uscite un sacco di quelle canzoni che magari uno lì per lì il titolo nemmeno se lo ricorda, o anche nemmeno l'artista magari, però poi le riascolta e dice... Ah già, ma questo non solo quelli della nostra età, anche magari le persone, i ragazzi un po' più giovani, perché comunque sono canzoni che sono rimaste poi negli anni, anche grazie non solo appunto alla musica stessa, ma anche grazie poi ai videoclip. E a proposito di videoclip, ci sono successe un paio di cose in quell'anno. Di una forse ne parleremo in una delle prossime puntate. In un'altra Diciamo che negli Stati Uniti MTV organizza la prima edizione degli MTV Music Awards, che adesso sono uno show che viene trasmesso...
Uno show quasi inutile, direi, visto che MTV non trasmette quasi più, anzi non trasmette più musica,
non trasmette più video.
In tutto il mondo non trasmette più video, però diciamo che...
Come serata di gala però è, insomma, così attira l'attenzione un po' di tutti.
Hanno perso un po' il senso secondo me, però vabbè.
Ma chi premiano adesso?
Ma premiano secondo me in realtà quelli che gli danno disponibilità a venire come ospiti. Questo voglio essere un po' cattivo, però secondo me è un po' così. Però all'epoca erano sicuramente tutte altre cose, hanno avuto un'importanza fondamentale per l'industria musicale.
E nel 1984 appunto c'è una persona forse in particolare che ne entra già famosa e ne esce famosissima.
A chi ti riferisci? Beh, perché me ne vengono in mente tantissime.
Me ne vengono in mente due in realtà.
Vabbè, a me viene in mente una col cognome italiano.
Ah,
vabbè,
sì,
ok. Stiamo parlando di
Madonna, penso.
Veronica Luis Ciccone, in arte Madonna, che insomma proprio agli MTV del 1984 stupirà, anche perché se non sbaglio è l'anno di Like a Virgin.
Esatto, e credo abbia cantato proprio quella.
Sì, vestita da sposa.
Giustamente. E tra l'altro non so quanti Oscar, appunto questi Oscar di MTV, abbia vinto effettivamente Like a Virgin. Non so neanche se ne ha vinti uno, però
riconoscimenti
sicuramente
tanti,
credo
insomma.
Che quella sia un'esibizione che tutti ricordano, comunque che tutti hanno visto anche negli anni successivi.
Tra l'altro non staremo qui a ricordare di cosa parla il testo di Like a Virgin, ma andate a guardarvi Pulp Fiction se lo volete sapere.
Ok,
esatto. E invece, se volete sapere chi ha vinto il video dell'anno, i vincitori furono i Cars con You Might Think, e non Thriller, che invece era il favorito. Tutti avrebbero scommesso sulla vittoria di Michael Jackson oppure su quella dei Police, invece vinsero i Cars.
Ma senti, posso dire che in questo c'è un po' di pilotaggio secondo me, perché non puoi contro Thriller perderebbe qualsiasi cosa secondo me. No, ricordiamoci che MTV, tra l'altro, però, insomma, non fu semplice per la CBS convincere MTV a trasmettere video di Michael Jackson, quindi arrivare a premiarlo forse nello stesso anno era un po' chiedere troppo. Però ecco.
Però il questore di Sanremo in quell'occasione trasferì a MTV.
In quell'anno il questore di Sanremo, dai, era a posto.
Invece, per quanto riguarda i Grammy, che comunque insomma rimaniamo sempre negli Stati Uniti, vince diciamo i premi principali Tina Turner, che stava rientrando in quegli anni, insomma dopo aver avuto un po' di questioni private, diciamo, specialmente con il marito Ike. E poi chi altri? Niente, poi per il resto
Cindy Lauper
con Girl Just Wanna Have Fun, insomma.
Poi è l'anno in cui debuttano gli Eurythmics, l'anno in cui arrivano, insomma, quell'anno anche al di là dei premi, insomma, è stato un anno in cui tanti si sono fatti largo sul palcoscenico musicale.
E per non parlare sempre di Sanremo, ma parlare anche di Festival Bar, nel 1984 il Festival Bar fu condotto da Claudio Cecchetto, che appunto quell'anno non condusse Sanremo, perché fu condotto da Pippo Baudo, come vedremo, ma Festival Bar 1984 se lo aggiudicò Gianna Nannini con Fotoromanza, e il disco verde, ovvero l'esordiente di Festival Bar, fu Raff, all'epoca cantante di musica dance, di musica disco, come si diceva, con Self Control.
Beh, comunque, insomma, anche in Italia cominciavano a succedere delle cose interessanti, eh?
Indubbiamente interessanti, sì, sì.
Un altro tormentone dell'anno fu People from Ibiza.
People from Ibiza, sempre dalla scuderia di Claudio Cecchetto, che insomma iniziava sempre più a sfornare talenti, e lo fece per tutti gli anni Ottanta, da appunto lo stesso Sandy Martin, come tu hai citato. Poi arriveranno Taffy, Tracy Spencer, Jovanotti nel 1988. Insomma, erano gli anni in cui Claudio Cecchetto sfornava veramente tanti personaggi che insomma sono rimasti più o meno a lungo, però insomma in quegli anni lì li hanno caratterizzati in maniera indubbia.
Giusto per citare un po' di altri gruppi che cominciavano a muovere i loro passi internazionalmente, o insomma anche gruppi già affermati, per esempio i Talk Talk in quegli anni lì tirano fuori un paio di successi incredibili come It's My Life e Such a Shame, che a tutt'oggi rimangono due dei pezzi simboli degli anni 80. E insomma, se ripenso a quanti anni sono passati, effettivamente questa è una di quelle cose che te la fa prendere un po' male. Però insomma, poi dei Frankie Goes to Hollywood abbiamo già detto. Un altro gruppo che in quell'anno fa un grosso successo sono gli Alphaville.
Certo,
che personalmente a me non sono mai piaciuti più di tanto.
E invece
però...
pensa che
no, il Soundlight Melody e il Big, cioè, in Japan, secondo me sono
esatto, è un disco quello lì che avrò sentito un miliardo di volte.
Tra l'altro sono arrivati anche al numero uno nella classifica italiana, gli Alphaville, per
erano
cui...
tedeschi.
Sì, erano questo,
la dice lunga, eh?
E già questo non li aiuta. Invece una cosa che io non sapevo, ho scoperto grazie a Valentina, che in realtà è l'anno in cui debuttano addirittura i Red Hot Chili Peppers.
Ebbene sì.
Che però arriveranno al successo tanti anni dopo.
Sì,
relativamente
tanti, però sì, comunque arriveranno al successo dopo, che comunque la loro formula musicale era, secondo me, già era già proiettata avanti. Ancora il glam degli anni 80, secondo me, a loro si diceva poco.
No, ecco, decisamente, sono decisamente tutto tranne che glam. Altri gruppi che debuttano in quegli anni, che ci tengo particolarmente a ricordare, sono gli Smiths, che mi piacciono molto. Invece è sempre stato un appassionato di Morrissey, e mi ricordo che l'anno scorso annullò le date dei suoi concerti in Italia perché gli fecero una multa.
Vabbè.
Lui pretendeva di passare, non mi ricordo, nel centro storico di non mi ricordo quale città.
In questi periodi in cui tu poi, insomma, tranquillamente non desti, esatto, clamore se passi con un'auto.
Come se in Inghilterra le multe non le facessero,
Non lo so, però lui era Morris e io sono io e voi non siete.
E voi non sapete chi sono io.
E quindi lui voleva, intese di passare in ZTL nel centro storico di non mi ricordo quale città italiana, lo beccarono, gli fecero una multa e lui, per ripicca, annullò tutto il tour italiano. Complimenti a Morrissey. E tra tipi generi musicali che ho ripreso solo molto 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 più tardi nel tempo, è l'anno del debutto anche dei grandi MC, che insomma anche loro hanno fatto la storia di un certo tipo di hip hop,
che iniziava insomma a muoversi in quegli anni, in quel periodo, e a uscire da quel fenomeno un po' più underground, comunque legato a etnie diverse,
esatto,
insomma,
diciamo,
ecco,
diciamo che cominciavano a vendere quel tipo di musica anche ai bianchi.
Esatto. Beh, esatto. Bene, allora siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo. Continueremo il nostro viaggio nel 1984 anche nella prossima puntata, dove torneremo a parlare di musica, di cinema, di cartoni e di quant'altro. Però per adesso ci fermiamo qua. Per concludere in musica ci ascoltiamo una sigla uscita in quell'anno, nel 1984. Piero Cassano arrivava al Festival di Sanremo con successo, e lo scoprirete nella prossima puntata, in che modo, in qualche modo. E Cristina D'Avena invece arrivava con il Fivelandia 2 in tutti i negozi di dischi e con il 45G proprio firmato da Piero Cassano. E questa è Nana Supergirl. Un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Chinoppi.
Un saluto da parte di Valentina.
Ciao, alla prossima puntata.